State ascoltando SBS Italian.
Diamo il benvenuto questa mattina al nostro prossimo ospite. Ci colleghiamo con Byron Bay per conoscere Alessandro Pellizzon, che insegna alla School of Law and Justice della Southern Cross University. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti quanti.
Parliamo di un progetto al quale lavori da molti anni, un progetto che ruota intorno al tema della giurisprudenza ecologica. Direi, partiamo proprio dalle definizioni. Che cosa intendiamo quando parliamo di giurisprudenza ecologica o diritto della natura?
Sì, mi sembra perfetto partire dalle definizioni, perché i termini sono tradotti dall'inglese e tradotti dall'inglese in maniera relativamente approssimativa. Il termine originario è un termine che è stato introdotto da un autore sudafricano, Cormac Cullinan, che nel 2002 ha scritto un libro intitolato Wild Law. Il libro Wild Law è stato tradotto in varie lingue, in varie nazioni. La traduzione è sempre stata un po' difficile. Il termine wild è tipicamente inglese, tipicamente anglosassone, è difficile tradurre l'idea di wilderness che si è sviluppata nella mentalità, nell'etica, nell'ethos inglese. Per cui è stata tradotta con selvaggia, diritto selvaggio, diritto selvatico, ma nessuna di quelle traduzioni cattura in pieno e perfettamente la complessità del termine wild. Un altro termine utilizzato è earth jurisprudence, giurisprudenza della terra, se vogliamo, che è stato introdotto da Thomas Berry, un ecoteologo, prete e geologo, che alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, aveva considerato che i sistemi umani vivono all'interno di un sistema molto complesso, un sistema ecologico. E il benessere di ogni sistema che vive all'interno, o di ogni ente o sistema che vive all'interno di questo sistema ecologico, è collegato a e dipende da il benessere del sistema stesso. Per cui la protezione del sistema ecologico nella sua totalità è necessaria per il benessere e la sopravvivenza di tutti gli enti che ne fanno parte. Per quello Thomas Berry aveva suggerito di introdurre una nuova concezione del diritto in linea con questo approccio ecologico alla società, all'etica e alla giurisprudenza, e per cui aveva suggerito il termine giurisprudenza della terra. Nel 2012, parlando con Cormac Cullinan, Thomas Berry mancò, mi pare, nel 2002 o 2003, comunque parecchi anni fa. Parlando con Cormac Cullinan, io ebbi l'idea di allargare un po' di più il concetto di earth jurisprudence, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista geografico, perché l'idea di earth jurisprudence si collega o si limita alla terra stessa. Ma la Terra fa parte di un sistema solare, un sistema planetario, un sistema galattico molto più vasto. Per cui, anziché limitare geograficamente il concetto, io proposi di allargarlo chiamandola ecological jurisprudence, che in italiano io tradurrei come giurisprudenza ecologica. Il termine jurisprudence, o giurisprudenza, in questo caso lo utilizzo non come collezione, non per riferirmi alla collezione delle decisioni delle corti, ma come sinonimo di teoria del diritto o di filosofia del diritto.
E quindi in un certo senso ti si deve anche la paternità del termine. E direi, Alessandro, una materia effettivamente molto affascinante che non trattiamo spesso nel programma. Ti chiederei come ci sei arrivato, perché se non sbaglio c'entra proprio l'Australia.
Sicuramente. L'idea nasce ha molte origini. Una delle origini, diciamo dall'origine della tradizione giuridica occidentale, sia di common law che di civil law, si rifà all'invito di un professore dell'Università della California del Sud, Christopher Stone, che nel 1972 concluse una delle sue lezioni sul diritto di proprietà con una domanda che all'epoca fu davvero una grande provocazione. Lui chiese: ma sarebbe forse necessario che agli alberi venissero attribuiti dei diritti? La domanda nacque dal fatto che poco tempo prima la Walt Disney Company aveva proposto lo sviluppo di un resort sciistico nella zona sud delle montagne della Sierra Mountains, della California del Sud. E il Sierra Club, che era il protettore, è stato per più di un secolo il protettore dell'area, iniziò un'azione alla fine di fronte alla Supreme Court degli Stati Uniti per bloccare lo sviluppo, perché quello sviluppo avrebbe contribuito alla distruzione di una foresta antica, di alberi parecchio antichi, che sarebbe stata distrutta in maniera irrevocabile. La Corte però decise che questo non era possibile. Non era possibile perché il Sierra Club non era danneggiato direttamente dalla proposta di sviluppo e perciò non aveva quello che chiamano in inglese standing o diritto di azione di fronte alla Corte. Professor Stone però disse chiaramente se qualcosa viene danneggiato in questo caso sono una foresta di alberi antichi, centenari, alcuni di essi millenari. Per cui se il diritto d'azione viene dato a ciò che viene danneggiato, forse bisognerebbe riconoscere questo diritto d'azione agli alberi stessi, alla foresta. L'idea quindi dei diritti della natura nacque un pochino da questa provocazione di Christopher Stone nel 1972. Rimase un po' ai limiti del discorso giuridico occidentale fino alla fine del 2000, quando Thomas Berry introdusse l'idea di una giurisprudenza della terra. Poi scrisse il libro Wild Law nel 2002. Il libro lanciò i primi casi di riconoscimento dei diritti della natura a livello mondiale. Il primo fu nel 2006 negli Stati Uniti, grazie al lavoro di quello che si chiama Community Environmental Legal Defense Fund, o CELDEF, che riuscì a riconoscere l'ecosistema locale come un soggetto di diritto in Tamaqua Borough, in Pennsylvania, nel 2006. Nel 2008 l'Ecuador fece scalpore riconoscendo la natura nella sua interezza e scrivendola sia come natura che come Pachamama, la traduzione più o meno approssimativa di un concetto di natura nella sua interezza, nella Costituzione del 2008. La Costituzione dell'Ecuador del 2008 è l'inizio dei diritti della natura a livello mondiale. Nel 2009 io mi occupavo all'epoca di diritti indigeni, continuo a occuparmene ancora oggi. Devo dire che la mia formazione in quanto comparativista giuridico e in particolare come antropologo giuridico. Per cui i diritti indigeni fanno parte da più di 20 anni del mio bagaglio di ricerca. E la cosa che mi colpì nel conoscere nel 2009 la nascita, insomma, di questi diritti della natura fu che l'idea dei diritti della natura offre una piattaforma di scambio culturale, di comparazione giuridica, di integrazione sociale per quelli che sono i diritti indigeni e, diciamo, i diritti ambientali del mondo occidentale. Permette veramente
sempre per il concetto che hai detto prima di questo ecosistema che comprende tutto.
Esatto, in parte per quello e in parte perché l'idea della natura come un soggetto di diritto, o meglio come un soggetto attivo capace di partecipare negli scambi politici e giuridici di una qualunque società, è un'idea molto comune e molto diffusa tra la maggior parte delle società indigene e delle comunità indigene a livello mondiale. Sono poche le culture che, diciamo, si sono staccate da questa visione del mondo. Una di quelle è la cultura giuridica occidentale di cui parlavo prima. Per cui nel 2010 io organizzai la prima conferenza sui diritti della natura e i diritti indigeni qui in Australia. A seguito di quella conferenza fui invitato a fare parte del gruppo fondatore dell'Alleanza Globale per i Diritti della Natura, che fu fondata in Ecuador nel 2010. Da allora mi occupo di questa ricerca da più di un decennio.
Per entrare e far capire a chi ci ascolta in che modo si evolve la teoria poi in pratica, ci puoi fare degli esempi eventualmente australiani o, se non sbaglio, ci sono stati dei casi interessanti anche in Nuova Zelanda, proprio di come si applica questo particolare tipo di giurisprudenza?
Questa è una bella domanda. Usiamo 3 esempi per vedere cosa significa in pratica il riconoscimento dei diritti della natura. Il primo esempio è quello in Ecuador, del primo caso che ha avuto successo di fronte a una corte, la Corte Municipale di Loja in Ecuador, sui diritti della natura, dove il fiume Vilcabamba partecipò come soggetto soggetto agente, in un caso in cui la municipalità voleva costruire una strada che a seguito della costruzione avrebbe cambiato il corso del fiume. Due cittadini privati in Ecuador decisero di intervenire e di agire per conto del fiume di fronte alla Corte Municipale di Loja. E la Corte riconobbe che l'interesse della comunità a costruire, o meglio allargare quella strada, era costituzionalmente inferiore all'interesse del fiume di continuare a scorrere in maniera intoccata dalle azioni umane. Quindi questo caso rappresenta un modo in cui il riconoscimento di un elemento della natura, in questo caso un fiume, come un soggetto di diritto, dà alla comunità degli strumenti per impedire delle azioni che sono ecologicamente dannose nei confronti di quel fiume. Il secondo esempio è quello del fiume Whanganui, o Whanganui, in Nuova Zelanda, che è stato riconosciuto come una persona giuridica, quindi esplicitamente come un soggetto di diritto, nel 2017 da uno statuto del Parlamento neozelandese. Quello che è interessante nel riconoscere il fiume Whanganui come soggetto di diritto è il riconoscimento di chi ha diritto di azione per il fiume. In questo caso, due individui, in maniera collaborativa, uno nominato dalla corona, l'altro scelto o nominato dal Whanganui Iwi, dalla tribù Maori, che si riconosce in maniera profonda nel fiume. Il senso di identità dell'Iwi è il fiume stesso. La comunità è il fiume è la comunità. Questo tipo di identificazione del soggetto che ha diritto d'azione per il fiume è un qualcosa di più avanzato rispetto a quello che si vide nel caso del fiume Vilcabamba nel 2011. Il terzo esempio in Australia è il Yarra River o Birrarung Act, Protection Act, quindi uno statuto dello Stato del Victoria che due anni fa ha riconosciuto il fiume Yarra come una Indivisible Living Entity, un'entità indivisibile e vivente. Il risultato di questo riconoscimento, che è assolutamente senza precedenti in Australia, è dovuto al lavoro molto stretto fatto tra il governo del Victoria e le comunità aborigene che vivono e si identificano con il fiume Yarra, o come viene chiamato cumulativamente dalle comunità aborigene, Birrarung.
Qual è la rilevanza in questo momento del dibattito, no? Perché ci hai parlato di tutto questo discorso che parte dagli anni 70 in alcuni paesi in particolare, ma a livello globale che tipo di riconoscimento c'è da parte non solo ovviamente degli accademici, ma poi anche dei governi, ad esempio degli stati? Perché se ho capito bene, insomma, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno fatto due passi estremamente importanti per poi dare ancora più credito a questa branca della giurisprudenza.
Quello che è interessantissimo è che nel corso di 10 anni non sono tanti da un punto di vista di sviluppo del diritto, nel corso di 10 anni si è vista una crescita esponenziale di concezioni legate a quella che io chiamo giurisprudenza ecologica, non soltanto in relazione ai diritti della natura, ma in relazione a una serie di iniziative più o meno collegate alla giurisprudenza ecologica. Si è visto la Colombia, la Bolivia, il Messico, gli Stati Uniti, la Francia, il Bangladesh, l'India, la Nigeria e un sacco di altri paesi che considerano in qualche maniera di introdurre degli elementi di legislazione o hanno considerato dei casi di fronte a varie corti, eccetera, tutti facenti parte di quella che chiamo una giurisprudenza ecologica. All'interno di questo sviluppo abbiamo cose tipo come ho detto, i diritti della natura o il riconoscimento di una personalità giuridica a vari elementi naturali, fiumi, foreste, eccetera. Ma abbiamo anche l'introduzione del crimine di ecocidio come uno dei crimini perseguibili dalla Corte di Giustizia Internazionale. Abbiamo l'introduzione di un concetto di civiltà ecologica introdotto da Xi Jinping in Cina un paio d'anni fa, che sicuramente comprende elementi di quella che chiamano una giurisprudenza ecologica e che si è allargato a varie altre parti dell'Asia, tipo la Corea o il Giappone. Si è visto uno sviluppo esponenziale di idee giuridiche che vanno molto al di là della concezione giuridica tradizionale che si fonda o sul diritto positivo creato dagli esseri umani per gli esseri umani, o il diritto naturale che in qualche modo riconosce in qualche maniera obiettiva dei diritti esistenti all'interno della natura o del mondo, a prescindere dalle scelte umane. Questa nascita di una giurisprudenza ecologica va al di là di questa dicotomia tradizionale. Suggerisce che la natura non è più soltanto un oggetto di questi diritti, che siano naturali o che siano positivi. Non è più uno spettatore passivo di fronte al teatro del diritto umano. Al contrario, questa crescita e questa nascita e crescita esponenziale di una giurisprudenza ecologica rappresenta una concezione della natura radicalmente diversa. La natura come un soggetto attivo della normatività, la natura come un partecipante in un dialogo di quello che costituisce una normatività futura. Io credo che la ragione di questa crescita sia dovuta alla crisi ambientale e al modo in cui la crisi ambientale viene percepita da un numero esponenzialmente più grande di persone ogni giorno. Quasi nessuno crede che gli esseri umani non abbiano un impatto ecologico devastante e sicuramente rischioso sul pianeta, o perlomeno nessuno scienziato concepisce questo. Per cui la nascita e la crescita di questa giurisprudenza ecologica rappresentano qualcosa di assolutamente senza precedenti nell'ultimo secolo di storia e filosofia del diritto.
Allora, noi ringraziamo per questa esposizione così articolata, anche interessante, di questa materia, appunto, che ha dato proprio una voce nuova alla natura, alla giurisprudenza ecologica. Ringraziamo per questo Alessandro Pellizzon.
Grazie a te, Francesca, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.